Cari amici, un caro saluto, Ave Maria, ben ritrovati. Mi dispiace per questo ritardo, c'è stato un problema tecnico che abbiamo cercato di risolvere nel più breve, comunque, in un tempo molto breve. E forse questo documento di cui parleremo si presenta già un po' problematico sin dall'inizio. Infatti, vogliamo parlare del documento nuovo che è stato pubblicato dal Dicastero per la dottrina della fede qualche giorno fa, il documento che porta il titolo di Dignitas Infinita, Dignità Infinita, un documento molto importante su cui riflettere perché il tema affrontato è un tema importante. Un documento che non è dirompente, così come ci si poteva aspettare secondo le previsioni, anche tenendo conto del penultimo documento emanato dallo stesso Dicastero, Fiducia Supplicans, su cui abbiamo riflettuto in modo abbondante, presentando tutte le difficoltà di questo tema. Quindi, guardando a quell'ultimo, penultimo documento pubblicato, certo le previsioni non erano così felici, ma qualcuno ha tirato un sospiro di sollievo quando questo nuovo documento è stato presentato, perché come vedremo tra poco ci sono molte cose importanti che sono riaffermate da questo documento, in linea con il magistero costante della Chiesa, soprattutto un rifiuto di orrori, vorrei dire, morali che offuscano, che tolgono la dignità all'uomo, quali l'aborto, la maternità surrogata, il cambio di sesso, eccetera, l'eutanasia, quindi suicidio assistito, eccetera. Quindi cose molto, molto importanti che vengono ribadite in linea con il magistero costante della Chiesa, però d'altro canto si notano anche dei problemi non meno importanti, problemi che vedremo, dovremo farlo in modo molto prudente, in modo molto delicato perché siamo dinanzi ad un documento del Magistero. E come al mio solito, il mio intento non è quello di criticare per la critica, ma una critica che vuole essere costruttiva nell'ottica del bene comune, poi nell'ottica anche di un possibile di un miglioramento di questo documento, che fa parte sicuramente del Magistero ordinario della Chiesa, ma un Magistero ordinario al suo primo incipit in cose nuove che vengono affermate, che deve, può e deve sicuramente essere migliorato. E questo non è qualcosa che ci scandalizza, perché anche il magistero ordinario della Chiesa può contenere degli errori o delle cose dette in modo impreciso che devono essere migliorate, devono essere corrette per il bene delle anime, il bene dei fedeli. E la dignità non è un tema irrilevante, è un tema anzi molto scottante, ma un tema purtroppo abusato. Si parla molto di libertà, si parla spesso di libertà, ma si può parlare, cioè di dignità, si può parlare di dignità in un modo anche solo umano, antropocentrico, antropomorfico, a misura d'uomo, e questo è sicuramente da evitare. Ci sono linee di antropocentrismo in questo documento. Sembra che l'impianto fondamentale sia un impianto piuttosto antropocentrico della dignità dell'uomo, ed è questa la critica importante. Importante, costruttiva da fare per il bene della Chiesa. Sicuramente è un giudizio mio, soggettivo, mi posso sbagliare e sarei anche molto contento di essere corretto. Qualcuno mi potrebbe dire: ma chi sei tu per giudicare? Appunto, adesso è di moda questo slogan: chi sei tu per giudicare? Non mi ergo a giudice di alcuni, di qualcuno, ma rifletto su quella che è un patrimonio, la fede, la dottrina della fede e della morale, che è patrimonio di tutti i fedeli, non solo mio, tuo, che di voi che mi seguite, che state seguendo, ma un patrimonio di tutti noi. Bene, allora prepariamoci a questa riflessione con la preghiera perché la Madonna ci accompagni, ci guidi durante questa riflessione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Immacolata Madre tutta santa.
Prega per noi.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
San Giuseppe,
Prega per noi.
in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Amen. Bene, allora queste campane pasquali ci annunciano un lieto gaudio, il fatto che il Signore è risorto. E con questa certezza della nostra fede affrontiamo anche le cose più difficili, i problemi. E il problema di oggi che vorrei sottoporvi è Dignitas Infinita, un nuovo documento del Dicastero per la dottrina della fede che riguarda la dignità dell'uomo. Un documento che è stato preparato da 5 anni a questa parte, quindi un largo sforzo fatto dal Dicastero, ma dovremmo dire con un risultato abbastanza esiguo, perché come vedremo, accanto alle cose molto interessanti, importanti che vengono ribadite, non mancano però incertezze ed equivoci, purtroppo, che minano la struttura stessa del documento su cui si fonda la dignità. Quindi, se da un lato si ribadisce la dignità dell'uomo contro tutte le sopraffazioni di questa dignità che possono essere l'aborto, l'eutanasia, il suicidio assistito, eccetera. Dall'altro, però, il fondamento teologico di questa dignità mi sembra abbastanza fragile e vi dirò, vedremo perché. Anzitutto, un caro saluto di nuovo a voi che seguite oggi da varie parti e vedevo con grande soddisfazione che c'è Lidia che segue dal Perù, dalla sua terra, poi c'è anche un'altra signora che conosco, che è Angela, che segue dalla sua America, da Filadelfia, normalmente dalla Svizzera, ma oggi dagli Stati Uniti. E così un saluto a tutti voi sparsi qui e lì. Allora, concentriamoci, cari amici, e riflettiamo su questo tema della dignità. Vorrei presentarvi anzitutto, parlarvi molto brevemente degli aspetti molto positivi di questo documento e quindi aspetti che dobbiamo salutare con grande soddisfazione. Mi sembra tra le cose varie, e vi dicevo poc'anzi che c'è una reiterata condanna di tutti i soprusi della dignità dell'uomo, quali in primis l'aborto, l'eutanasia, il suicidio assistito, la teoria del genere, che adesso è una teoria molto di moda, ma anche il cambio di sesso, la violenza sulle donne, temi molto importanti. Però tra le cose che mi sembra molto interessanti, che il documento ribadisce, e anche è una sorta di rafforzamento dell'ultima, di uno sviluppo dottrinale che c'è stato negli ultimi decenni, è il riferimento alla dignità umana più che personale, l'accento sulla dignità dell'uomo e non tanto solo sulla dignità della persona, perché parlare soltanto di dignità della persona potrebbe risultare equivoco, in quanto coloro che negano all'embrione lo status di persona approfittano di questo per dire quindi l'embrione che non è persona, è ancora qualcosa in fieri e quindi non ha dignità, pertanto lo possiamo sopprimere. Quindi l'aborto, come interruzione della gravidanza sarebbe una cosa lecita. E invece questo documento ribadisce che è più opportuno parlare di dignità umana che personale. Perché bisogna riconoscere una dignità intrinseca di ogni essere umano e questa dignità intrinseca, che è una dignità umana e quindi personale, va riconosciuta all'embrione. Quindi è perché all'embrione va riconosciuto lo status di persona. Solo, dice così il documento, solo riconoscendo all'essere umano una dignità intrinseca, che non può mai essere perduta, è possibile garantire a tale qualità un inviolabile e sicuro fondamento. Senza alcun riferimento ontologico, il riconoscimento della dignità umana oscillerebbe in balia di differenti ed arbitrarie valutazioni. L'unica condizione dunque per poter parlare di dignità per sé inerente alla persona è la sua appartenenza alla specie umana. Per cui i diritti della persona sono i diritti dell'uomo, numero 24 di questo documento, Dignitas Infinita. E questo credo sia qualcosa di molto importante che approfondisce ancora la dottrina che è contenuta nell'ultimo documento che va in questa linea dello stesso dicastero, della congregazione, allora Congregazione per la Dottrina della Fede, Dignitas Personae, che riconosceva lo stato di persona all'embrione. E qui si vede uno sviluppo del magistero importante proprio per difendere la dignità del concepito, quindi del bambino che è nel grembo di sua madre, una dignità che è pari alla dignità di ogni persona. Perché? Perché la persona, il fatto di essere persona non dipende dall'età, non dipende dalla quantità di cellule che ho nel mio corpo, se sono ben formato, ben nutrito, ma dipende da quello che sono. Quindi la dignità è fondata proprio su ciò che è l'uomo. E quindi in questo senso c'è una dignità ontologica. Il documento, Dignitas Umana, Dignitas Infinita, cioè, insiste molto su questa dignità intrinseca, su questa dignità essenziale della persona, una dignità fondamentale che è radicata nella natura. Però sembra che c'è un'insistenza così tale da scambiare in qualche modo la dignità con l'essenza, con la natura stessa, e vedere quindi la dignità come parte della natura in quanto tale. Della natura simpliciter e non invece la dignità come dono alla natura. Dovremmo invece distinguere accuratamente, come fa bene il dottore Angelico all'Aquinate, tra i beni della natura, ciò che sono beni della natura come tale, contenuti con cui la natura è dotata da Dio, e beni della natura aggiunti come dono, donati alla natura. E la dignità è qualcosa che viene dato, che viene donato. E dovremmo vedere quindi in che senso si parla di dignità, che cos'è questa dignità. Il Dignitas Infinita sceglie la strada una strada più razionale, più filosofica. Per poter parlare a tutti, sicuramente con tante buone intenzioni, per poter opporsi a questa sfiducia nei confronti della ragione e quindi ad un relativismo etico che approva ogni sorta di disumanizzazione della ragione, con l'eutanasia, con l'aborto, con la teoria del gender che fa dell'uomo. Ciò che l'uomo vuole essere in fondo, svalutando la natura dell'uomo, svalutando ciò che l'uomo in quanto creato da Dio. Questo è vero. Però c'è un accento così forte su questo aspetto naturale, intrinseco della dignità, che mette in secondo piano l'aspetto della dignità che è un dono alla natura e che è un dono alla natura in quanto l'uomo è creato da Dio. A sua immagine e somiglianza. È su questo che dobbiamo insistere, su questo che dobbiamo riflettere attentamente, vedere che cosa è l'uomo e quando l'uomo è degno, secondo la Bibbia e secondo la primissima tradizione della Chiesa, i padri della Chiesa, come i padri interpretano soprattutto quel testo chiave di Genesi che dice che Dio ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza. Ma prima di fare questo, vorrei leggervi un brano, un tratto della introduzione di questo documento, Dignitas Infinita, per farvi avere un'idea del posizionamento di questo documento, che è un posizionamento squisitamente razionale e forse dovremmo anche dire orizzontale. Cosa dice questo documento? Nella introduzione. Dice che la dignità infinita, inalienabilmente, cioè fondata nel suo stesso essere, spetta a ciascuna persona umana, al di là di ogni circostanza e in qualunque stato o situazione si trovi. Questo principio, che è pienamente riconoscibile anche dalla sola ragione, si pone a fondamento del primato della persona umana, della tutela dei suoi diritti. Fine della citazione. Qualcuno potrebbe dire: bene, benissimo, qui c'è un'affermazione del primato della persona umana, un primato assoluto della persona umana. Però questo primato è basato su che cosa? Anzitutto sul fatto che la dignità è infinita. È qui la prima riflessione. Si può dire che la dignità dell'uomo, che è una creatura finita, sia infinita? Sicuramente è un'iperbole, ma un documento di questo tipo non può basare tutto il suo discorso su un'iperbole. Perché la dignità dell'uomo non può e non è mai, non può essere, non è mai infinita. Soltanto la dignità che compete a Dio, che è sinonimo di onorabilità, è una dignità infinita. La dignità dell'uomo, per quanto grande, per quanto ontologica, è comunque sempre una dignità finita. Una dignità che è donata al suo essere, il suo essere è un essere finito. Ma oltre a questo fatto, cioè che la dignità viene considerata infinita proprio perché probabilmente la si vuole rendere intoccabile e quindi si vuole affermare un primato assoluto della persona, il che è giusto, ma con un riferimento ad una dignità infinita che è comunque un riferimento che cozza con l'ontologia della persona. Il problema è che questa dignità infinita è inalienabile, spetta a ciascuna persona al di là di ogni circostanza. Non ci sono circostanze nelle quali la persona può perdere la sua dignità. Quindi una dignità che rimane sempre, quindi una dignità essenziale, una dignità che si sostituisce all'essenza della persona. E che sia così, dice il documento nel suo incipit, è riconoscibile anche dalla sola ragione, che questa dignità sia essenziale, che non è mai perdibile, al di là di ogni circostanza. Quindi non c'è circostanza che tenga, che possa far sì che venga meno questa dignità. Quindi quando l'uomo pecca, è comunque questa dignità non viene meno. Ecco perché l'insistenza è sul dato ontologico, a discapito invece, come vedremo, di quello morale, perché la dignità ontologica è una dignità che si compie nel cammino morale dell'uomo come obbedienza a Dio, in quanto immagine e somiglianza di Dio e non immagine e somiglianza di se stesso. Questa dignità, inalienabile è una dignità che è riconoscibile anche, quindi non solo, anche dalla sola ragione. È qui il punto, è qui il problema anche. In che modo la ragione da sola può riconoscere questa dignità inalienabile che non si perde? In che modo? Perché l'uomo è creato o perché l'uomo si è creato? Sicuramente perché l'uomo è creato, è un essere creato da Dio, ma è un essere creato da Dio in che modo? Ecco il punto su cui dobbiamo riflettere attentamente. Ed è questo che ci dice che in fondo non c'è una possibilità per la sola ragione, separata dalla fede, separata dall'atto creativo di Dio, che è un atto unico, perché Dio crea l'uomo e lo eleva allo stesso tempo allo stato della giustizia originaria. Non è possibile separare l'aspetto della creazione originaria, quindi quando l'uomo viene fatto da Dio a sua immagine e somiglianza, dall'aspetto della grazia. Questo non per confondere il piano della ragione e della fede, ma per dire che comunque la sola ragione non è capace di cogliere una dignità che si dà nell'uomo e che è inalienabile e che non si perde. Qualsiasi possa essere la circostanza in cui l'uomo venga a trovarsi. La ragione da sola non è capace perché di quale ragione stiamo parlando? Qual è la ragione che in questo caso può cogliere una inviolabilità e una illimitatezza della dignità dell'uomo? La ragione prima del peccato o la ragione dopo il ferita dal peccato? Di quale ragione stiamo parlando? Se si parla di una ragione prima del peccato originale, allora quella ragione, che è immagine di Dio, è comunque una ragione che viene anche elevata in virtù della somiglianza con Dio allo stato soprannaturale. E quindi la dignità dell'uomo è percepibile attraverso la ragione illuminata dalla fede come immagine somigliante di Dio. Un'immagine che è donata all'uomo in quanto creatura fatta da Dio, che esce dalle mani di Dio ed ammessa la partecipazione della vita divina mediante la grazia. Quindi comunque c'è la natura e c'è la grazia, c'è la capacità della ragione di cogliere Dio. In virtù dell'ausilio della grazia, non solo di coglierlo, di conoscerlo, ma di vivere in comunione con lui. È qui che si fonda la vera, la perfetta, suprema dignità dell'uomo. Ma questo discorso è molto sfumato perché, come dice l'Incipit, e questo poi lo si vede in tutto il prosieguo del discorso, sembra che la ragione da sola è capace invece di scorgere una dignità illimitata, perché infinita. È piuttosto una dignità materialmente illimitata. La ragione sarebbe capace da sé, da sola, di scorgere una dignità illimitata che si somma a tutte le possibili e inviolabili dignità dell'uomo, ma prescindendo dalla grazia, prescindendo dalla elevazione allo stato soprannaturale. Se poi si intendesse invece la ragione ferita dal peccato, quindi la ragione che capisce, che riflette, ma in quanto ferita dal peccato, a maggior ragione questa ragione da sola non è capace di cogliere la piena dignità dell'uomo perché appunto è ferita. Ed è ferita da cosa? Se ancora crediamo nel peccato originale, è ferita da questa disobbedienza originaria a Dio. E allora il punto fondamentale qual è? È che sulla base di questo incipit, il discorso biblico e patristico molto forte dell'uomo creato ad immagine e somiglianza di Dio e dell'uomo che acquista, che ha la sua dignità intrinseca, ontologica e morale, ontologica che si compie nel suo agire morale, nel suo obbedire alla voce di Dio, rimanendo somiglianza di Dio, e seppur privato della grazia in quanto peccatore, a causa del peccato originale, che ritorna in grazia in virtù della redenzione di Cristo e quindi riacquista quella dignità che il peccato gli aveva tolto, tutto questo discorso è sfumato, molto sfumato, non c'è. C'è tra le righe, per esempio, per farvi avere un'idea. Il discorso relativo alla grazia, la parola grazia ricorre una sola volta in tutto il documento, così come pure la parola peccato ricorre una sola volta in tutto il documento. E il discorso quindi relativo alla creazione e alla elevazione dell'uomo in grazia con la giustizia originaria, nello stato primitivo, quindi di giustizia originale, prima del peccato originale, questo discorso è molto. Non c'è. Non c'è, quindi, non c'è il discorso re relativo all'uomo che è chiamato da Dio in virtù del fatto di essere creato, a rimanere in quella immagine somigliante di Dio. C'è invece un passaggio che sbalordisce. A dire il vero, è qualcosa di molto, mi sembra qualcosa di innovativo in modo assoluto, ed è il numero 11 di questo documento, che dice che l'uomo è immagine di Dio, c'è cioè una visione sbilanciata dell'immagine contro, se possiamo dire così, contro la somiglianza di Dio. La somiglianza viene messa in qualche modo da parte per fare leva sull'immagine. L'immagine viene vista in modo razionale, in modo naturale, e al numero 11 si dice addirittura che l'immagine non definisce l'anima o le capacità intellettive, bensì la dignità dell'uomo e della donna. Però se si vede i vari commentari biblici, anche alcuni molto liberali, si legge invece che l'immagine di Dio nell'uomo creato è simbolo, è riferimento al fatto che l'uomo è creato in modo, è creato con un'intelligenza e con una libertà, è creato quindi ad immagine di Dio in quanto intelligente e libero. Ma poi i padri lo ribadiscono in modo costante. Mi viene subito in mente Sant'Agostino, che fa riferimento all'immagine quale manifestazione di un'anima razionale. E quando l'uomo, dicono i padri, pecca, proprio perché ha la capacità di un'anima razionale che è elevata dalla grazia, somiglia a Dio perché partecipa della vita di Dio, quando l'uomo pecca si abbassa al rango delle bestie. E quindi è chiaro che in questo modo perde la sua dignità, una dignità che può essere pe perduta, certamente la dignità morale, la dignità soprannaturale, pur rimanendo una dignità ontologica, ma non la dignità ontologica in quanto dignità come tale, ma la dignità ontologica di cui parla molto insistentemente questo documento è piuttosto una dignità che è contenuta già nel concetto di persona. Di persona, per il fatto che l'uomo è persona, non perde il suo stato di persona, anche quando pecca, chiaramente. Il peccato non ha distrutto la natura umana. Questo è molto chiaro nella dottrina cattolica. Sarà il protestantesimo che parlerà di una devastazione totale della natura a causa del peccato. Ma la dottrina cattolica è chiara su questo punto. Anche se l'uomo perde la sua dignità, perde questa immagine somigliante, perde la somiglianza con Dio perché perde la grazia, la natura rimane tale, la natura rimane natura umana, non è meno natura umana. E quindi per sé il connotato, l'attributo dignità, questo termine dignità che viene attribuito alla natura umana, come natura, sembra sbilanciato rispetto proprio al concetto biblico e quindi patristico di dignità. Di dignità che è appunto un connotato di onorabilità, di merito, e quindi è anche un connotato gerarchico, perché questo è un altro dato molto importante. La dignità è dipendente dagli esseri. Non tutti gli esseri hanno la medesima dignità. Come Dio e solo Dio ha una dignità infinita, così l'uomo ha una dignità superiore agli esseri che sono lui inferiori, ma inferiore alla dignità degli angeli. Quindi questa dignità non è una dignità assoluta, non è una dignità infinita e assoluta, è una dignità che è proporzionata alla persona umana. Quindi in questo senso, questo contribuisce, cari amici, a chiarire che cosa? A chiarire un fatto fondamentale, cioè che la dignità di cui si parla, di cui si dovrebbe parlare, è motivo di, cioè è da essere intesa come dignità, morale, come compimento, come perfezionamento, come santità dell'uomo. Come giustizia che contribuisce a far sì che l'uomo acquisti un merito e quindi rimanga in questo atto creativo che è anche un atto di elevazione, un atto l'uomo creato ad immagine e somiglianza, a somiglianza di Dio. Quindi è proprio su questo punto che dobbiamo riflettere attentamente, cari amici. L'immagine riguarda quindi l'anima razionale, la somiglianza riguarda, come dirà in primis Sant'Ireneo, tra i primi padri della Chiesa, padre apostolico, è Sant'Ireneo che stabilisce proprio questo, che l'uomo è fatto ad immagine del Verbo incarnato. Quindi, quando si parla dell'uomo che è creato, l'uomo creato è immagine del Verbo incarnato. E che significa immagine del Verbo incarnato? Significa che l'uomo è immagine secondo la carne, e quindi secondo l'anima, secondo le facoltà dell'anima, il fatto di essere intelligente, libero, ed è somigliante al Verbo incarnato in quanto è capace di partecipare, in virtù della sua incarnazione poi, e quindi della sua redenzione, alla vita della grazia, con la grazia alla vita eterna. Questa è la somiglianza di Dio. Quando l'uomo pecca, questa somiglianza svanisce, anche se rimane l'immagine. Ma in che senso nei padri rimane l'immagine? L'immagine che è l'uomo creato, se, con la sua anima razionale. In che senso rimane l'immagine? Rimane l'immagine in quanto l'uomo rimane comunque ancora capace di Dio. È capax Dei. In questo senso, con la redenzione di Cristo e con la libertà che si apre alla grazia, l'uomo è redento e quindi, in quanto già capace, perché per natura potenzialmente aperto alla grazia, acquista questo dono che lo riammette alla sua somiglianza originaria. E quindi riacquista la dignità. E questa è la dignità di cui parla la rivelazione. E invece, a quanto pare, le linee guida di questo documento, propendono per una dignità che è intoccabile, ma che, prescinde, se si può dire così, dalla somiglianza, prescinde dalla grazia, prescinde dalla restaurazione della vita divina nell'uomo, e invece riguarda l'uomo come uomo, l'uomo in quanto uomo, il quale è degno sempre, in ogni circostanza e in ogni situazione. E quindi veniamo ad un altro punto dolente del documento. Questo c'è una sorta di dissidio molto forte tra l'aspetto ontologico della dignità che si vuole sottolineare ad ogni costo e l'aspetto invece morale della dignità, che però è subordinato a quello ontologico. L'aspetto morale è completamente subordinato a quello ontologico, perché appunto il documento fa leva sull'aspetto della dignità che compete all'uomo in quanto uomo, all'uomo sempre, che è come fine, è sempre un fine, mai un mezzo. C'è un dissidio fondamentale e questo dissidio appare in tutta la sua forza quando poi si viene a parlare della pena di morte, una pena di morte che era stata già cancellata dal Catechismo della Chiesa Cattolica, da Papa Francesco, perché è una pena di morte che non è ammissibile. La pena di morte non è mai ammissibile perché è contraria per Papa Francesco alla dignità dell'uomo. Ma questa è un'altra innovazione di Papa Francesco, che non è presente nella dottrina della Chiesa, né nella Bibbia né nella successiva tradizione della Chiesa. Dalla Genesi al Deuteronomio, alle lettere apostoliche, ai padri, ai dottori, al magistero, fino a Giovanni Paolo II, che ha conservato la pena di morte come estrema ratio nel catechismo, si dice unanimemente e in modo reiterato che la pena di morte come estrema ratio è ammissibile. Non è contraria alla dignità dell'uomo, appunto perché la dignità dell'uomo è una dignità che si può perdere a causa del male che l'uomo commette. L'uomo perde la sua dignità quando versa il sangue del suo fratello. Quando versa il sangue dell'uomo, chi versa il sangue dell'uomo è uno che deve essere pronto anche a subire questo danno, purtroppo, di violenza che ha commesso contro il suo fratello. Il primo esempio è Caino ed Abele. Questo dissidio viene fuori in tutta la sua forza proprio quando il discorso tocca il problema. Un problema molto serio, molto grave, della pena di morte. Questa pena di morte sarebbe appunto l'esempio più tangibile di una di un abuso della dignità dell'uomo, che è la dignità che non si perde mai. Anche il più grande assassino di questo mondo non perde la sua dignità perché è una dignità ontologica. Ma capite che si afferma una dignità ontologica a discapito invece della dignità così come descritta dalla Bibbia e dalla tradizione, che è una dignità che invece si può perdere. Ma come si può perdere, si può anche acquistare, perché poi in ogni caso, nella pena di morte come estrema ratio, che comunque è qualcosa di rimane una estrema ratio, ma anche molto molto improbabile, perché con tutti i mezzi che abbiamo ora di far sì che una persona sia innocua, anche il più grande assassino di questo mondo può essere reso innocuo nel suo far male il più grande tiranno, alla società, al bene comune. Comunque la pena di morte nella sua razionalità rimane valida, perché appunto la dignità si può perdere a causa del male, e per il fatto che comunque perdere la vita umana per salvaguardare il bene della comunità non è comunque la perdita più grave che un uomo possa subire, perché la vita umana non è il bene più grande. Questo è molto chiaro nella Bibbia e nel concetto cristiano di vita eterna, nell'insegnamento cristiano. La vita che bisogna salvaguardare al di sopra di tutto è la vita eterna. E quindi anche in vista della vita eterna io posso perdere la vita terrena. E comunque la vita umana non è degna in modo assoluto, è degna in modo relativo ed è degna in modo morale, appunto, in questo senso. Ecco perché la pena di morte in ogni caso non mi toglie la dignità, perché non mi toglie l'unico bene che ho, che come sembra è l'unico appunto bene quando si dice che la pena di morte è contraria alla dignità dell'uomo. Quindi capite che questo mette in discussione il giusto, il corretto esame di ciò che è la dignità e di ciò che deve essere la dignità per l'uomo. Una dignità che consiste, in ultima analisi, nel rimanere figli di Dio. Questa è la dignità più grande che abbiamo ricevuto. Certamente abbiamo la dignità di essere persone, da essere rispettate, da quando siamo embrioni fino all'ultimo respiro della nostra vita, da quando siamo concepiti, cioè fino all'ultimo momento della nostra vita. Questa è una dignità che nessuno può ledere, ma questo è perché è una dignità che è inserita nel fatto di essere persone, di essere esseri umani, ma accanto e al di sopra, come perfezionamento di questa dignità, c'è la dignità cristiana, c'è la dignità soprannaturale, che non è un di più, non è qualcosa che si aggiunge dal di fuori, ma è qualcosa che nasce dal di dentro. Appunto, quando si fa un discorso chiaro, su ciò che è la creazione, lo stato di elevazione, originario, e quindi la caduta, e quindi la redenzione, ma tutto questo mi sembra che nel documento non c'è. O se c'è, è molto molto en passant, molto così veloce. Un discorso che sembra molto veloce perché ciò che il documento vuole asserire è questa dignità infinita dell'uomo in quanto uomo. Però se è così, allora qual è la differenza tra l'insegnamento cristiano e Kant e l'insegnamento che poi viene dalla Rivoluzione francese? A me sembra che il problema di questo documento sia il fatto che comunque è un documento che dipende da due documenti fondamentali, da Gaudium et Spes e poi da Fratelli Tutti. Questi sono i due documenti guida di questo documento sulla dignità umana. I due documenti che sono documenti molto, molto antropocentrici, se vogliamo. E quindi la visione di questi due documenti, che fanno da linea guida a Dignitas Infinita, è una visione molto molto orizzontale. Ma se questa è la visione cristiana, allora facciamo il lavoro dell'ONU, e quindi diventiamo anche noi un'altra organizzazione delle Nazioni Unite o delle Chiese Unite, quindi ci sostituiamo all'ONU. Ma credo che la ragione per la quale Gesù ha istituito la Chiesa è un'altra, è diversa. Bene, allora cari amici, mi sembra che abbiamo detto abbastanza. Il tema è un po' complesso, mi rendo conto. Ho cercato di fare il mio meglio per renderlo accessibile a tutti, per sbriciolarlo in modo che tutti potessero afferrare quello che il documento vuole dire. E quindi adesso magari lasciamo qualche momento di pausa per prendere un momento di un po' d'acqua e poi ritorniamo. E mi auguro che nel momento delle domande magari possiamo approfondire ancora meglio e se ci sono lati oscuri o cose da chiarire, vi pregherei di dirmelo nelle domande che vedo già numerose. Bene, vi ringrazio ancora per la vostra presenza e un attimo di pausa e ci rivediamo tra poco. Eccoci di nuovo collegati, cari amici, scorrevo le vostre domande molto interessanti. Vi ringrazio per la vostra attenzione e anche perché avete a cuore questi temi che sono importantissimi, come capite, per la nostra fede. Il tema della dignità è un tema fondamentalissimo. Vedevo tra i vari commenti. Allora, appunto, se è così, quando diciamo a messa, Domine, non sum dignus, Signore, non sono degno, quando facciamo la comunione, allora questo non lo possiamo più dire, appunto. Marina mi chiedeva questo. Nella liturgia, che ci fa dire, Domine, non sum dignus, Signore, non sono degno di accostarmi al tuo corpo, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Allora, questo non lo possiamo più dire perché l'uomo è sempre degno. Ha una dignità infinita che non perde, e quindi è quindi il peccato, cari amici. E dove va a finire questo peccato? Ma c'è, a proposito di questo, Marina, approfitto per aggiungere un altro elemento che fa vedere quanto questa dignità infinita può risultare poi così infinita da escludere i dogmi della fede. Nella conferenza stampa di presentazione di questo documento, una giornalista vaticanista ha chiesto al cardinale Fernandez come fare a coniugare questa visione di dignitas infinita con la possibilità dell'inferno. Perché se l'uomo ha una dignità infinita che non può mai perdere e che neanche il peccato può scalfire, perché è ontologica e quindi intrinseca alla natura, allora cosa succede se l'uomo va all'inferno? Non potrebbe più andare all'inferno perché non sarebbe mai degno dell'inferno. E se Dio fa sì che un'anima si danni, nella sua giustizia è lui indegno perché condanna una persona all'indegnità che non può, che non potrebbe mai subire una sorta di tale condanna. Ebbene, il cardinale Fernandez diceva proprio questo, e sì, la libertà c'è. Però è una libertà limitata, e allora perché non porsi la domanda che si pone Papa Francesco se l'inferno appunto sia vuoto? Non sarebbe meglio postulare, come ha fatto Francesco di recente, che l'inferno sia vuoto? Quindi capite, se questo discorso della dignità infinita viene portato avanti in questo modo, alla fine si dovrebbe cancellare la liturgia, si dovrebbe cancellare il dogma dell'inferno che non è vuoto, lo spiegavo in un'altra catechesi, altrimenti la scrittura e la tradizione si contraddicono. E quindi fare spazio ad una dignità infinita che vuole che, siccome l'uomo è infinitamente degno, allora è infinitamente degno di essere se stesso. E come la mettiamo con la vita soprannaturale? Come la mettiamo con i comandamenti, con l'osservanza dei comandamenti, con la possibilità di peccare, con la possibilità di contravvenire ai comandamenti? Allora, mi chiedo, se questo è vero, come poter bilanciare, come bilanciare questa visione così sbilanciata, di fatti, di una dignità che mi porta a neutralizzare il male e dall'altra parte una condanna dei mali più comuni della nostra epoca, quali l'aborto, l'eutanasia, eccetera. Bene, Paolo da Ro Paolo Roma, la Vergine Santissima può essere l'unico esempio di creatura umana con dignità infinita. Interessante, Paolo. La Madonna può essere l'unico esempio di questa dignità infinita? Direi, bene, se guardiamo alla Madonna come creatura, la Madonna è una creatura, quindi la sua dignità ontologica è comunque una dignità finita, soltanto quella di Dio è una dignità infinita. Se però in qualche modo vogliamo guardare alla Madonna in quanto creatura di Dio, in quanto predestinata, immacolata e soprattutto in quanto madre di Dio, allora forse dovremmo dire con San Tommaso che la sua dignità è quasi infinita. San Tommaso si spinge fino a dire che la maternità divina è una dignità quasi infinita, perché appunto Maria è tempio di Dio. E allora forse sarebbe meglio, Paolo, dire una dignità quasi infinita per non confonderla con l'unica infinità che è quella divina. Bene, grazie. Vediamo ancora. Mino. La cosiddetta dignità dell'uomo non viene calpestata perché non riconosciuta, ma per un motivo dimenticato anche dalla gerarchia. Dostoevskij, senza Dio tutto è permesso. Appunto. E questa dignità viene calpestata quando si calpesta Dio, quando non si riconosce più la presenza di Dio nell'uomo. E allora se riflettendo su quanto vi dicevo poc'anzi, su questo fatto che la dignità infinita è percettibile anche dalla sola ragione, e come può la sola ragione capire, chiaramente la ragione può capire che siamo stati creati da Dio e che Dio esiste, ma il fatto di essere degni, come persone viene dal fatto di essere stati creati da Dio e per Dio, il fine dell'uomo. È Dio, è un fine soprannaturale. Quindi l'uomo è naturale, la grazia non gli è dovuta, ma il fine della sua vita, il compimento, la sua felicità è in un bene soprannaturale che non si può raggiungere senza la grazia. E se escludiamo questo, alla fine, che cosa rimane all'uomo? La sola ragione, ma rimane all'uomo se stesso, appunto, la confusione tra natura e soprannatura. Ed è interessante, nel documento c'è una nota, non mi ricordo quale, ma si può trovare facilmente, in cui si dice che diversi teologi contemporanei, tra cui De Lubac, Rahner, e altri teologi hanno trovato dei sistemi, diciamo, hanno sviluppato un sistema
La
teologico.
nota 115, padre, con precisazione dalla regia.
Esatto, questo. La nota 115 si dice che diversi teologi contemporanei hanno affinato delle teorie teologiche proprio per dialogare con la modernità. Il problema è proprio questo, il problema è questo, è questa mancanza di distinzione tra natura e grazia, tra fede e ragione. Alla fine le due cose vengono assorbite, come accade appunto in De Lubac, in cui il soprannaturale è dovuto alla natura, e E come accade nello stesso runner, in cui il soprannaturale è già presente nella natura, in quanto l'uomo è un essere razionale che con la sua ragione può conoscere l'infinità dell'essere. Si apre all'orizzonte dell'infinità dell'essere. Ma alla fine, appunto, natura e grazia si sovrappongono, ma se si sovrappongono, si cancellano a vicenda. E questo è il problema. Una dignità infinita che è soltanto naturale cancella la dignità soprannaturale, quindi la necessità dell'uomo di diventare figlio di Dio e di salvarsi eternamente. Bene, Andrea. Eppure anche prima di Lutero si scrissero cose dure sull'uomo. L'uomo è putredine e il verme è figlio dell'uomo. Esatto, Andrea. Non si dovrebbe fare una volta per tutte i conti con l'illuminismo? Esatto, questo è il problema. Il problema è che non abbiamo ancora fatto i conti con l'illuminismo. Ed è molto, molto chiaro che, la visione filosofica, che poi è menzionata dallo stesso documento, è quella della modernità, è quella che si apre con Cartesio e con Kant. E quindi la dignità illimitata più che infinita dell'uomo è una dignità che è una dignità morale, soprattutto morale, nel dover essere, che è una dignità kantiana. L'uomo è sempre un fine e mai un mezzo. E poi questo accento sull'uomo che è degno sempre, in ogni circostanza, appunto, come dice il documento, non c'è circostanza che tenga, quindi la pena di morte non può mai essere una circostanza in cui l'uomo può perdere la sua dignità. Bene, questo impianto kantiano viene poi sviluppato maggiormente da Maritain, e Maritain aprirà lo sviluppo di Gaudium et Spes, se vogliamo, di questo nuovo posizionamento del Vaticano II. In Gaudium et Spes, ma soprattutto poi nella libertà religiosa. Poi c'è tutto un discorso da fare con il padre Murray, sulla libertà religiosa che si impone come, passa come qualcosa di essenziale. La libertà di scelta della religione risulta essere qualcosa di costitutivo dell'essenza dell'uomo, quindi una libertà religiosa che in qualche modo ha una dignità infinita, anche questo è un problema. Quindi, Andrea, il problema è proprio questo: non si è fatto ancora i conti con l'illuminismo, e credo che il problema del Concilio Vaticano II è ancora questo. Come dicono gli inglesi, c'è ancora un elefante nella stanza. L'elefante è ancora lì nella stanza e nessuno lo vede. Anche se è un elefante, no? Il problema è il Concilio Vaticano II in questa apertura che risente di una non chiara critica di ciò che è in effetti l'età moderna e l'illuminismo. Bene, grazie. Abbiamo chi? Zagori il Terribile. Leggendo bene si dice che la dignità della persona umana è infinita, non si dice mai nel documento che la dignità dell'uomo è infinita. Cosa ne pensa? La dignità della persona umana infinita. Bene, vi dicevo che c'è questo contributo molto importante del documento che punta sulla dignità umana, della dignità dell'uomo, che imposta il discorso sulla dignità umana più che sulla dignità della persona. Questo è molto importante.
Scusi se mi intrometto, padre, per Zagor persona umana e uomo non sono la stessa cosa, e questo è il problema.
Beh, in questo senso si può distinguere chiaramente, lo fa anche il documento, questo è chiaro. Dignità, si può distinguere tra ciò che è l'uomo e ciò che è la persona. E infatti il documento dà anche una definizione molto interessante di persona. Credo che la domanda di Zagor sia una domanda molto importante da tenere in considerazione. Non credo però che, da quanto io ho capito, che ci sia un'intenzionalità in questa distinzione, caro Zagor, tra dignità della persona infinita invece dignità dell'uomo, dignità della persona umana infinita, e dignità dell'uomo infinita. Non credo che ci sia questa distinzione, che si di importanza questo, ma in ogni caso, e questo credo sia da ribadire, la dignità dell'uomo, della persona, che qualsivoglia, non può essere infinita. Bene, andiamo avanti. Bruno, il documento del Dicastero lascia capire che solo la dignità ontologica, da separare da quella morale, a potersi definire in qualche modo infinita. Dio non ha voluto che nemmeno al più grande dei, forse continua, dei peccatori venga meno l'immortalità dell'anima, pure nella pena eterna. Se la vita dell'anima non ha fine, è infinita, si potrebbe in questo senso parlare di dignità infinita, aperta all'infinito, in quanto vita dell'anima, in quanto diciamo, la dottrina della Chiesa, anche in questo caso, quando parla della immortalità dell'anima, non parla di una immortalità, di una vita infinita dell'uomo. La vita dell'uomo è una vita finita, perché finisce. Ma dopo questa vita c'è la vita eterna. Dobbiamo parlare di vita eterna, che non è una vita infinita. L'eternità è un presente. È un presente che rimane, un presente che è se stesso, perché è lo spazio, se vogliamo dire così, dove abita Dio, e Dio è l'eterno. Quindi, nella concezione cristiana del tempo c'è sempre questa distinzione importante tra tempo, che è un tempo limitato e che finisce, ed eternità. Quindi l'uomo che è immortale non è un uomo illimitato, infinito, un uomo che è aperto all'infinito. L'infinito è un attributo essenziale che compete solo a Dio. Infinito è solo di Dio. E questo è molto interessante dirlo perché è l'elemento essenziale con cui Duns Scoto distingue Dio da ogni altro essere. E anche San Tommaso d'Aquino, vede nell'infinità un attributo divino che funge da discrimine, da distinzione fondamentalissima. Quindi, lasciamo le cose così come sono. Infinito è solo e sempre Dio. Secondo Padre Cavalcoli si può usare infinito in senso analogico, per cui si può parlare di una infinità infinità creata di immagine e somiglianza della natura divina come partecipazione alla natura divina. La grazia, la somiglianza di Dio insinua che la nostra anima ci sia un'infinità non assoluta, ma intenzionale, nel senso che il nostro intelletto, pensando a Dio, in qualche modo si infinitizza. In qualche modo. Pensando a Dio, che è infinito, anche se è difficile, perché il nostro intelletto è finito, non è infinito, pensando all'infinito, pensando a colui che non ha limite, partecipiamo, ma è una partecipazione molto analogica e molto, molto vaga, molto lontana. Perché? Perché tra la finitezza dell'uomo e l'infinità di Dio c'è una separazione che non conosce limiti, appunto, perché l'uomo rimane comunque se stesso, rimane quello che è, creatura fatta, creatura limitata. Una creatura limitata che esiste non infinitamente, ma esiste finitamente come creatura nell'eternità di Dio. Forse un'infinità secundum quid, relativa, e non infinitum absolutum, come diceva San Tommaso d'Aquino. Potrebbe essere una infinità partecipata, appunto, ma appunto non essenziale, perché l'infinità essenziale, assoluta, appunto, è soltanto di Dio. Grazie. Ecco Mino, di nuovo, secondo il cardinale Fernandez, fino al 1500 la Chiesa accettava la schiavitù, quindi nessuno scandalo sulla condanna di Francesco alla pena di morte. Lei cosa ne dice, padre? Questo tema della Chiesa che accetta la schiavitù è un tema che il Papa Francesco aveva fatto su anche in una risposta ai cardinali, ultimi cardinali, in un dubbio, dicendo che il magistero può cambiare su questioni importanti, rilevanti, quali ad esempio quella della schiavitù. Ma se si va ad analizzare il documento pontificio, su questo problema. Non è un documento che si può porre sullo stesso piano ontologico, magisteriale della dignità umana e quindi della pena di morte, a maggior ragione della pena di morte, che è un dato dottrinale. Sulla pena di morte, cioè in modo chiaro e costante, l'insegnamento di tutta la Bibbia, Antico e Nuovo Testamento, di tutti i padri, dei dottori, in modo costante, reiterato fino appunto a Giovanni Paolo II e quindi alla penultima versione del Catechismo della Chiesa Cattolica. Quindi, equiparare la posizione della Chiesa sulla schiavitù con la posizione magisteriale della Chiesa sulla pena di morte è scorretto. È confondere, come si dice in inglese, le mele con le pere, e questo non lo si può mai fare. Bene. Ad essere oscurato è il senso del peccato del sacramento della confessione. Che senso hanno in questa ottica? Appunto, in confessionale si esige l'umiltà, ma l'umiliarsi davanti a Dio non toglie la dignità. Quindi dobbiamo aspettarci una revisione del sacramento della penitenza. Esatto, Martina, se passa questa idea della dignità infinita, che non è mai scalfita, allora perché accusarsi di un peccato che mi ha fatto perdere la dignità di figlio di Dio? Perché avrei perso, se l'ho persa, perché anche questo è messo in dubbio, la dignità di figlio di Dio, cioè lo stato soprannaturale di figlio di Dio, in virtù della grazia? Allora dobbiamo cambiare il sacramento della confessione. L'uomo è alla fine è sempre degno, quindi che pecchi o meno è la stessa cosa. È questo che vuole dire il documento. Sicuramente no, non direi, e non potrebbe essere questo. Però è il messaggio che alla fine passa da un documento di questo tipo, del Dicastero per la dottrina della fede, che la dignità è così importante, imprescindibile ed essenziale che non viene meno, che nessuna cosa può mai scalfire. E allora perché andarsi a confessare? Che senso ha parlare ancora di peccato? E difatti, vi dicevo, la parola peccato ritorna una sola volta, una, non due. Paolo, sembra che questo documento sfiori quasi l'antropolatria. È sicuramente l'antropocentrismo, Paolo, l'uomo al centro, e io direi anche un antropomorfismo, cioè sembra che l'uomo alla fine è creato a sua immagine e somiglianza, più che ad immagine somigliante di Dio, perché poi mi aspetto che, o uno si aspetta che questo documento esprima, spieghi cosa significa questa immagine somigliante di Dio nei padri della Chiesa. Nell'interpretazione costante della tradizione della Chiesa. E vi dicevo con il numero 11 che c'è una posizione alquanto innovativa, molto molto innovativa, che non prende in considerazione il dato dei padri della Chiesa per dire che l'immagine dell'uomo è la sua dignità, quindi una dignità scolpita in ogni uomo e in ogni donna. E tutti i secoli di interpretazione di questa immagine, che poi lasciatemi aggiungere un'ultima cosa, sempre a proposito dell'immagine, che sembra viene intesa in senso orizzontale come dignità dell'uomo e basta. Ma se è così, quando Paolo, nella lettera ai Colossesi, San Paolo 1,15, Colossesi 1,15, dice che il Figlio Cristo è immagine del Dio invisibile, imago. E la parola immagine è icona, come nella Genesi, l'uomo creato ad immagine e somiglianza di Dio. Ma questa immagine più perfetta, no? Di Dio è il Figlio, che è immagine del Dio invisibile. Che significa allora immagine per Cristo, Dio invisibile? Immagine del Cristo, figlio del Dio invisibile, del Padre? Se siamo coerenti con quello che si dice, allora se l'immagine è soltanto la dignità, dobbiamo dire che il figlio è immagine del Dio invisibile in quanto è degno di essere quello che è. Ma è questo che ci sta dicendo San Paolo? Il figlio è immagine in quanto è degno? O ci sta dicendo che il figlio esprime ciò che è il padre? E quindi l'uomo esprime ciò che è Dio nel suo essere uomo, in quanto partecipe in virtù della grazia della natura divina, consortes divine nature, dirà San Paolo. Ma questi discorsi, ahimè, sono assenti dal documento. Bene, non so se c'è ancora qualche domanda, Cristina. Se la dignità dell'uomo fosse davvero infinita, che spazio ci sarebbe per la libertà umana? Esatto, Cristina. Sempre rifacendomi a quanto diceva il cardinale Fernandez nella conferenza stampa, quando gli dicevano allora come la mettiamo con la possibilità dell'inferno. E appunto il cardinale Fernandez diceva che la libertà dell'uomo è comunque una libertà comunque non infinita, non può essere infinita. È una libertà limitata. E perché limitata, quindi non può scegliere infinitamente, per così dire, contro la libertà, e quindi in modo decisivo con il peccato e quindi la dannazione eterna. Per cui escludeva la possibilità della dannazione eterna. Però se l'uomo fosse degno, in modo infinito, la libertà non ha più senso. Appunto, e comunque è sempre una libertà condizionata. È condizionata da che cosa? Se l'uomo è degno infinitamente, bisogna dire che è condizionata dal peccato, ma questo non lo si dice, purtroppo. Quindi questo è il problema, Cristina. Bene, Maura, grazie per la decodifica in senso cattolico di questo documento e per le riflessioni settimanali urbi. E torbi. Beh, Maura, la mia è una molto più modesta riflessione, non urbi e torbi, ma molto più ristretta, anche se mi auguro che sia conosciuta e ascoltata da molti. Bene, grazie a voi per l'ascolto e la partecipazione sempre così numerosa e interessante. Grazie per le vostre domande molto interessanti che così aiutano sempre ad allargare il discorso. Mi sono un po' sgolato, come si sente, ma era d'uopo perché il documento così lo esigeva. Bene, allora vi ringrazio ancora e vi do appuntamento alla prossima settimana. Mi raccomando, iscrivetevi ai canali da cui seguite, lasciate un bel like e condividete questi video con i vostri amici. Preghiamo a vicenda e preghiamo perché chi ha capacità di farlo, possa provvedere a chiarire queste cose fondamentali per la nostra fede. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
Immacolata Madre Santissima, San
Amen. Prega per noi.
Giuseppe,
Prega per noi. E
il Signore sia con voi. Per
con il tuo spirito.
intercessione della Vergine Maria, Dio Onnipotente vi benedica e vi custodisca nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Amen. Grazie, a presto, cari amici. Ave Maria.